C'è un secondo canale interessante che riguarda la Corte di Giustizia, le competenze della Corte di Giustizia. Finora abbiamo visto che la Corte di Giustizia è competente a risolvere questioni promosse dalla Commissione per inadempienza degli Stati. Ma la Corte di Giustizia c'ha un'altra competenza importante, che è basata su un meccanismo tutto diverso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, questa è la prima volta incontrata in questo termine, che vedremo poi essere un termine chiave anche per la Corte Costituzionale. Si pronuncia in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati o sulla validità e l'interpretazione degli atti europei. Dunque c'è un giudizio sull'interpretazione dei trattati o del diritto derivato. Che cosa significa? Qual è la portata normativa di questa disposizione? Oppure c'è un giudizio sulla validità degli atti europei. C'è gerarchia tra i trattati e il diritto derivato, c'è di conseguenza anche un controllo di validità sugli atti europei. Oltre agli atti normativi, l'Unione Europea fa degli atti di tipo amministrativo, assume dei provvedimenti, questi provvedimenti possono essere impugnati di fronte alla Corte di Giustizia contestandone la validità. Come si genera questo controllo, questo giudizio pregiudiziale, questa pronuncia pregiudiziale? Lo dice il trattato: quando una questione del genere è sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Ecco, questo è un meccanismo, come vedete, che non ha di per sé una apparente grande importanza. Un giudice può essere adito dall'interessato per contestare la validità di un atto europeo, che vuol dire che c'è un atto europeo che interessa quel tizio. Voi siete appunto l'industriale della banana e avete di fronte la direttiva o il regolamento sulle banane, e quel regolamento vi viene applicato perché per esempio vi costringono a pagare una certa accisa, un'imposta sulle banane. Voi pensate che quel regolamento sia illegittimo, vi rivolgete al giudice competente italiano e chiedete di sollevare una questione pregiudiziale di validità dell'atto. Questo mette in rapporto il giudice italiano col giudice europeo. Voi siete commerciate in banane di un certo tipo, che non si mangiano ma si usano per fare non so che cosa, non pensate male. A questo punto vi si deve applicare o no quell'accisa? Problema di interpretazione. Allora, di fronte al giudice italiano voi sollevate una questione pregiudiziale di interpretazione sull'applicazione di quel particolare regolamento di quel provvedimento, e anche qui si crea un canale di comunicazione tra il giudice interno e il giudice europeo. C'è un obbligo addirittura per i giudici cosiddetti di ultima istanza. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso, per cui è il giudice di ultima istanza, tale organo è tenuto a rivolgersi alla Corte. Questo è il principio, per cui il tribunale di il TAR non è tenuto, perché può dire ma secondo me non c'è un problema, l'interpreto così, ma se voi impugnate il Consiglio di Stato, che è l'ultimo grado della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato è tenuto a sollevare questione pregiudiziale, e altrettanto la Cassazione. Bene, cosa è successo? È successo che questo che sembrava un canale molto limitato è diventato invece una vera sorpresa in forza della sentenza Wangand and Laws, sentenza storica, una delle grandi pronunce storiche delle giurisdizioni del mondo, non mi ricordo esattamente di che anno sia, vedete che addirittura Wikipedia ne parla, è un caso del 62 e la sentenza è del 63, sì. Come spesso capita, ne vedremo un esempio parlando di Melbury vs. Madison, che è una fondamentale sentenza della Corte Suprema, e ci sono delle sentenze storiche che proprio cambiano il modo di concepire un sistema giuridico, che nascono da occasioni minime. Questa sentenza Wangand and Laws è una questione assolutamente marginale, che riguarda un'imposta che l'Olanda applicava a merci importate dalla Germania, una cosa del genere, ma cose minime. Ma si pone un problema giuridico molto serio. Se uno Stato membro viola le direttive in materia di dazi e la sanzione a questo Stato membro deriva soltanto dal meccanismo dell'infrazione, cioè ci vuole la commissione che decida di iniziare un procedimento sanzionatorio nei confronti dello Stato membro, perché questo vorrebbe dire che noi cittadini che siamo colpiti direttamente da un regolamento europeo, perché quel regolamento ha diretta applicabilità, non possiamo reagire di fronte a uno Stato che non adempia. Se quel regolamento è illegittimo, c'è la via d'azione, perché possiamo andare alla Corte di Giustizia impugnando il regolamento tramite il giudizio pregiudiziale di validità. Ma se quello Stato membro non attua la direttiva, per cui è colpevole di non aver rispettato gli impegni, noi che strumento abbiamo? La Corte di Giustizia lo spiega in questa sentenza, che è una sentenza veramente rivoluzionaria. Il fatto che gli articoli eccetera consentono alla Commissione e agli Stati membri di convenire davanti alla Corte lo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi, quindi procedura di infrazione che vi scrivevo prima, non implica che ai singoli sia precluso di far valere gli obblighi stessi davanti al giudice nazionale, precisamente come quando il trattato fornisce alla Commissione i mezzi per imporre agli Stati l'osservanza dei loro obblighi. Benissimo, il fatto che ci sia prevista la procedura di infrazione e che la Commissione possa agire contro lo Stato inadempiente non significa che anche i singoli non possono agire. Questo è visibilmente un passo molto oltre quello che è la tradizionale visione di un'organizzazione internazionale. L'organizzazione internazionale è un'organizzazione tra nazioni, tra stati, in cui i cittadini non hanno presenza. I cittadini sono cittadini degli stati membri, ma l'organizzazione internazionale è un'organizzazione tra stati. La procedura di infrazione è una procedura tra stati. Uno stato può denunciare la Commissione, un altro stato perché non ha adempiuto alle regole sui dazi. La Commissione agisce, ma i cittadini da questo punto di vista sono assenti. Al massimo possono fare degli esposti alla Commissione, ma non hanno una via giuridica per imporre alla Commissione di agire. Questa sentenza apre l'altra strada e dice: non implica il fatto che esista la procedura di infrazione che ai singoli sia precluso di far valere gli obblighi. Per cui dice anche i singoli cittadini possono far valere gli obblighi che gli stati hanno di adempiere. Che è una cosa estremamente importante, perché i cittadini di uno Stato possono essere nella condizione di subire l'inadempienza da parte di quello Stato. Questa è la fondamentale importanza del problema. Io sono operatore economico e l'operatore economico italiano che deve esportare merci e le merci devono avere certe caratteristiche valutate e classificate da organismi italiani e l'Italia non mi dà strumenti, io sto subendo danno dalla inadempienza del mio Stato. Cosa posso fare? Ragionamento raffinato della Corte. Ove le garanzie contro la violazione degli obblighi da parte degli Stati venissero limitate a quelle offerte dal rinvio dalla procedura di infrazione, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Incredibile apertura. La Corte sta dicendo che ci sono diritti individuali basati sugli atti di questa organizzazione internazionale che è la Comunità Economica Europea di allora. Siamo nel 63. Diritti individuali in capo ai singoli che vengono lesi dal comportamento degli stati membri dell'organizzazione internazionale. La vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce d'altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello fatto dalla Commissione e dagli Stati membri. Allora, c'è la procedura di infrazione. La procedura di infrazione è una procedura politico-burocratica affidata alla Commissione e agli Stati membri. Bene, accanto a questo si apre un altro canale che è il controllo che i singoli fanno per difendere i propri diritti. Cioè si sfrutta l'egoismo dei cittadini e degli stati membri che sono interessati a vedere applicato il diritto europeo, perché il diritto europeo fonda un loro individuale diritto. Questa sentenza è rivoluzionaria, infatti gli stati membri naturalmente l'hanno molto ostacolata, perché introduce per la prima volta il concetto di effetto diretto delle norme europee. Vediamo prima sentenza Costa-Enel, che è un'altra sentenza quasi contemporanea e altrettanto importante, 64. Il governo italiano ha eccepito l'inammissibilità assoluta della domanda, assumendo che il giudice nazionale tenuto ad applicare la legge interna non ha motivo di avvalersi dell'articolo 177. Qui siamo nelle direttive. Prima si parlava di regolamenti. Qui si parla di direttive. La direttiva fissa un obbligo per lo Stato. Lo Stato la attua con proprie norme interne. Al cittadino italiano non si applica la direttiva, si applicano le norme interne, giusto? La direttiva resta una regola tra i rapporti tra l'organizzazione internazionale e lo Stato membro, mentre ai cittadini italiani si applicano, cittadini di Stati membri, si applicano le leggi nazionali. Quindi, di fronte a questa eccezione, Costa Enel è un caso importante, l'Enel era l'ente nazionale dell'energia elettrica, erano le cause insorte in forza del procedimento di nazionalizzazione dell'energia elettrica. E lo Stato italiano eccepisce l'inammissibilità assoluta della domanda, è una domanda posta al giudice nazionale, dicendo che lo Stato italiano sta violando una direttiva. E lo Stato italiano dice no, il giudice nazionale è tenuto ad applicare la legge interna, non la direttiva. Come dire, spacca il rapporto tra atto di attuazione e direttiva da attuare, dicendo una volta che la direttiva è attuata, il giudice interno non deve guardare più la direttiva, deve guardare la legge, per cui non c'è nulla da eccepire, nulla da chiedere attorno al significato della direttiva, perché il giudice è soggetto soltanto alla legge, articolo 101, secondo comma della Costituzione. La direttiva è un atto che regola i rapporti tra Comunità Europea e Stato membro. E vabbè, interessante. La preminenza del diritto comunitario trova conferma nell'articolo 189, a norma del quale i regolamenti sono obbligatori direttamente applicabili. Questa disposizione sarebbe priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari. Il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario. Qua sto dicendo, attenzione, non si slega il diritto comunitario dal diritto interno solo perché lo Stato membro ha legiferato. Questo spezzerebbe il rapporto tra i due ordinamenti. Uffa. Il trasferimento effettuato dagli Stati membri a favore dell'ordinamento giuridico comunitario dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani. Qui è la Corte di Giustizia a dirlo, nel senso che aderendo all'Unione Europea lo Stato rinuncia a un pezzo di sovranità. Rinuncia a un pezzo di sovranità perché sta sotto, soggiace agli obblighi comunitari. I suoi atti sono limitati dagli obblighi comunitari. Questo è il procedimento della sentenza Van Gendry. La prima questione consiste nello stabilire se l'articolo 12 del Trattato abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Attenzione, qui si sta parlando dell'ipotesi che un trattato internazionale stipulato tra Stati sovrani abbia effetti diretti, efficacia immediata, negli ordinamenti interni, attribuendo ai singoli dei diritti, cioè diritti che i singoli cittadini dei Paesi membri hanno basandosi su un trattato tra Stati. Questa è andare ben oltre la visione tradizionale di un trattato internazionale che obbliga gli Stati, non obbliga i cittadini. Tanto è vero che per diventare norma nel nostro ordinamento, come vi ho spiegato tempo fa, ci vuole un ordine di esecuzione, cioè una legge italiana che ordini ai soggetti dell'applicazione del diritto l'esecuzione del trattato. E a questo punto i soggetti del diritto applicano la legge italiana e indirettamente il trattato. Capite? Il trattato viene ratificato, diventa obbligatorio sul piano del diritto internazionale, vincola lo Stato italiano. Se non c'è un ordine di esecuzione o una legge di esecuzione, il trattato non produce norme nel nostro ordinamento. Se produce norme nel nostro ordinamento, il giudice applica queste norme, che sono norme prodotte da una fonte atto della Repubblica Italiana. Qui si sta dicendo una cosa diversa, si sta dicendo che invece il trattato produce effetti immediati sui diritti dei singoli, creando diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Il testo dell'articolo 12 è questo: gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente, di aumentare quelli che si applicano nei loro rapporti commerciali reciproci. Quando hanno scritto questa norma, nessuno avrebbe mai immaginato che questa norma fosse tradotta, anzi che questa disposizione fosse tradotta in una norma immediatamente applicabile a tutela dei singoli. Questa è una norma che regolava i rapporti tra gli Stati, dicendo che nessuno Stato può introdurre nuovi dazi o aumentare i dazi attuali, perché anzi la politica europea è quella della progressiva eliminazione dei dazi. Ma che questa norma potesse significare la base, indicare la base per rivendicare un diritto del singolo, era lontano milioni di anni luce dalla mente, dall'idea di chi stava stipulando quel trattato. Per cui questa sentenza è una sentenza fortemente creativa, di cui gli stessi giudici della Corte di Giustizia non si sono resi perfettamente conto. Lo hanno dichiarato lo stesso presidente della Corte di allora, che non si immaginavano che quella pallina di neve che stavano elaborando sarebbe diventata una valanga che avrebbe completamente cambiato l'ordinamento dell'Unione Europea. Per accertare se le disposizioni di un trattato internazionale abbiano tale valore, si deve avere riguardo allo spirito, alla struttura e al tenore di esso, regole di interpretazione del trattato istitutivo. Lo scopo del trattato è l'instaurazione di un mercato comune, eccetera. Implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati contraenti. Vabbè. È confermato dal preambolo del trattato, il quale, oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli. Questa è una tecnica di interpretazione fantastica. Allora, il preambolo, come tutti i preamboli, si conta niente, no? Il preambolo è quello, vi leggevo, quello di Carlo Alberto sullo statuto, con cuore di re, spirito di padre. Che cosa vuol dire quel preambolo? No? Che tra l'altro diceva che lo statuto era una legge irrevocabile, al di là di qualsiasi logica possibile. Qui il preambolo parla dei popoli. Caspita, stai istituendo in un continente distrutto della guerra, tra i paesi che si sono combattuti, un accordo di cooperazione molto elevata. È chiaro che fa un riferimento ai popoli. Benissimo. Ma ricavare dal riferimento ai popoli la conseguenza che quel trattato creasse diritti in capo ai singoli, ne passa, no? Ne passa, è una pura invenzione. Questa sentenza è una sentenza assolutamente creativa, per questo è assolutamente importante, perché ha creato una cosa che nessuno aveva immaginato possibile e di cui non si sono immaginate le conseguenze future, che come vedremo sono esplosive. Va poi rilevato che cittadini e stati membri della comunità collaborano attraverso il Parlamento europeo e il Comitato economico sociale. Questo non c'entra un cavolo, tanto più che allora il Parlamento europeo non era eletto dai cittadini, ma era eletto dai parlamenti nazionali, era un'elezione di secondo livello. La funzione della Corte di giustizia costituisce la riprova del fatto che gli Stati hanno riconosciuto il diritto comunitario un'autorità tale da poter essere fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici. Questa è la logica del rinvio pregiudiziale. Ma qui è il punto importante. Notate, questa sentenza è del 1963. Per cui agli albori della storia europea. La comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale. Il concetto di oggetto frattalico, no? Sì, siamo nel campo dell'organizzazione internazionale, però non siamo una normale organizzazione internazionale. Siamo un'organizzazione internazionale di nuovo genere. Quale genere? Non si sa. Non si sa ancora adesso, immaginatevi allora. Allora era sicuramente molto più vicina al tipo classico dell'organizzazione internazionale. E questa sentenza che fa fare un passo avanti staccando la comunità europea dalla classica organizzazione internazionale. Altra frase pesantissima. Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Questo è un passo di importanza di politica istituzionale notevole. Il diritto comunitario rompe le scatole ai singoli. È vero. Accidenti, tu non puoi più produrre quello che vuoi, ma lo devi produrre in base a regole comunitarie, per cui c'è una parte di vincolo che deriva. Nello stesso modo, come per equilibrare i vincoli che derivano ai singoli, ci sono dei diritti soggettivi che non sono scritti nei trattati, sono diritti soggettivi che la Corte riconosce come equilibrio degli obblighi. Si deve ritenere che questi, i diritti soggettivi, sussistano non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie. C'è un principio di equilibrio, per cui dove ci sono obblighi ci sono anche diritti. Ma attenzione, la cosa interessante è che dice che sono obblighi per i singoli, moralmente vengono compensate da diritti per i singoli, ma ci sono obblighi per gli stati che si traducono in diritti per i singoli, perché quando la comunità europea obbliga uno stato a un certo comportamento, fa nascere anche in capo ai singoli il diritto a pretendere quel comportamento. Il diritto della comunità europea non è più un diritto tra stati concepiti come singole persone giuridiche, secondo lo schema classico. Il diritto internazionale classico è l'applicazione di un diritto privato settecentesco agli stati. Ogni stato è persona giuridica e sul piano della parità stipula un trattato. E così come può capitare che la persona giuridica lavoratore stipuli un contratto di lavoro con Google, Fiat, non c'è più la Fiat, cioè una grossa impresa sul piano di sostanziale ineguaglianza ma di formale parità, così San Marino può stipulare un trattato con gli Stati Uniti, entrambi sono formalmente una persona giuridica, la persona come maschera, tutti uguali. Dietro San Marino c'è soltanto un po' di banche, gli Stati Uniti hanno qualche missile, ma sul piano dei rapporti internazionali sono due persone e sul piano dei rapporti internazionali stipulano dei contratti esattamente come i privati stipulano dei contratti. E il trattato è un contratto, che regola i rapporti tra i singoli stati. Ma qui si apre un altro problema, dice la Corte di Giustizia, che sono i cittadini. Siccome i cittadini sono vittima del trattato e del diritto derivato che li obbliga, i cittadini sono anche fruitori dei diritti che derivano dal diritto derivato, dei diritti ai comportamenti degli stati, del proprio stato e degli altri stati. Il disposto dell'articolo 12 pone un divieto chiaro e incondizionato, questa è la prima volta che la Corte usa questo sintagma, chiaro e incondizionato, che deriva poi la regola che applica, il principio che applica sempre, che si concreta in un obbligo non già di fare, bensì di non fare, qui stiamo parlando del linguaggio giuridico normale, no? Se tu c'è un obbligo di fare, costringerti è difficile, ma se c'è un obbligo di non fare, c'è un divieto, basta una sanzione penale. La sanzione penale non ti dice come ti devi comportare, ma ti dice come non ti devi comportare, pone un divieto. È un meccanismo giuridico molto più riscontrabile da un giudice che un obbligo di comportarsi bene. Quando il codice civile bisogna comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, come leggerete il prossimo semestre, dice una cosa che al giudice non è chiarissima. Qual è la diligenza del buon padre di famiglia? Si può discutere, no? Ma quando dice è nullo il contratto, non in forma scritta, pone un divieto. È un divieto immediatamente sanzionabile. Allora la Corte dice il divieto dell'articolo 12, chiaro e incondizionato, obbligo non già di fare, bensì di non fare. Questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli Stati di subordinare l'efficacia all'emanazione di un provvedimento di diritto interno. Cioè è un divieto scritto nel trattato che non ha bisogno di atti applicativi, perché un divieto è già scritto lì, tu non puoi istituire nuovi dazi o aumentare quelli vecchi, per cui è per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli stati membri e i loro amministrati. Ecco la conseguenza, no? C'è un divieto per gli stati, questo divieto per lo Stato diventa una norma azionabile da parte del privato che è interessato. Bene. Questa è l'origine della cosiddetta teoria dell'effetto diretto. Dedico questi pochi minuti, poi domani vedremo il resto della cosa. Che cos'è la teoria dell'effetto diretto? È una teoria che ha cambiato i termini del sistema delle fonti. Qui si pone la contrapposizione tra due fonti classiche, tra due tipi di fonti. Abbiamo il regolamento contrapposto alla direttiva e si dice qual è la differenza? La differenza è che il regolamento come tipo di atto ha l'immediata applicabilità. Il regolamento entra nell'ordinamento giuridico senza atti di trasposizione ed è immediatamente applicabile come norma giuridica nei rapporti tra i privati e lo Stato, nei rapporti tra privati. Io compro un oggetto, questo oggetto è prodotto secondo le norme europee, chi me lo vende risponde della adeguatezza della corrispondenza di quell'oggetto alle norme europee. Tra me e lui c'è un contratto di compravendita, questo contratto di compravendita può essere condizionato dal rispetto o meno del regolamento europeo. Nessun atto statale recepisce il regolamento, questo si impone per forza propria, come disciplina diretta. Le direttive invece si dice sono altra cosa, le direttive sono obblighi per gli stati e gli stati le traspongono in diritto interno con un atto loro, per cui i giudici, come diceva la memoria dello Stato italiano in fronte alla Corte di Giustizia, sono soggetti a applicare le regole interne, non la direttiva. Quanto poi ai trattati, i trattati sono fonti primarie che riguardano il rapporto tra gli Stati. Questo era il punto di partenza da cui sono mosso, il punto di partenza da cui si è mossa l'Unione Europea, la Comunità Europea. In forza di queste sentenze si scopre invece che sia i trattati che le direttive europee possono contenere norme a effetto diretto. L'abbiamo visto nel trattato, divieto di istituire nuovi dazi. Questo divieto scritto nell'articolo 12 del trattato di allora è pieno, è chiaro e incondizionato, incondizionato nel senso che non è condizionato da atti di integrazione, di attuazione, ma si applica così, e si applica così anche nei rapporti tra privati o tra privati e lo Stato. Per cui io cittadino, in quel caso l'impresa Van Genden Laws, può agire di fronte al giudice nazionale dicendo lo Stato X ha applicato una nuova tariffa doganale e non lo poteva fare. Il giudice interno si rivolge alla Corte di Giustizia dicendo è legittimo in rapporto all'articolo 12 del trattato che lo Stato X abbia introdotto quella tassa, e la Corte di Giustizia dice non è legittimo e con questo dà applicazione diretta all'articolo 12 del trattato ai rapporti tra i cittadini e il loro Stato. In questo modo anche le direttive possono contenere norme chiare, precise e incondizionate, per usare il sintagma usato dalla Corte di Giustizia. Chiare le norme giuridiche non sono mai, non c'è nessuna norma che sia chiara. Il mito della chiarezza delle norme può averlo solo un ingegnere, un giurista, lo abbandona fin da piccolo, cioè quello di esserlo già abbandonato, non c'è nulla di chiaro, perché c'è almeno un caso possibile nell'enorme fantasia della vita, del mondo, in cui la chiarezza va a farsi benedire, non si sa se si applica oppure no. L'omicidio, è chiaro? Chiunque cagioni la morte, certo che è chiaro, ma se io cagiono la morte perché quello mi sta puntando il Black and Decker a tempia per uccidermi, non è più omicidio, ma è legittima difesa. In mezzo ci sono tutti questi casi di cronaca che divertono tanto il talk show, in cui Salvini può dire che cosa pensa. Salvini l'ha citato almeno una volta al giorno, perché fa bene. E, capite? Non c'è nulla di chiaro. Preciso, tantomeno. Precise le norme non sono mai, non c'è nulla di preciso in una norma giuridica. Incondizionato è tutto. Cioè deve essere una norma giuridica che si può applicare da un giudice senza la interposizione di un atto di concretizzazione. È la differenza che c'è tra un principio e una regola, sostanzialmente. Ma questo è frutto di interpretazione. Per cui anche le direttive possono avere norme con effetto diretto. Per esempio, le direttive sui prodotti hanno di solito una clausola finale. Le direttive dicono per produrre un mouse devi seguire queste procedure e offrire queste garanzie. Poi c'è la norma finale che dice gli stati non possono ostacolare la libera circolazione del prodotto mouse fabbricato secondo le regole di questa direttiva. Allora, mentre le regole sono regole che vanno applicate in qualche modo, ma vanno poi magari concretizzate, specificate, va detto chi è l'autorità che mette il bollino e così via, il divieto finale, essendo un divieto, è incondizionato. Una volta che tu c'hai un prodotto che in qualche modo ha il bollino, c'è, tu non puoi, tu Stato, non puoi ostacolare la commercializzazione. Questo è un divieto. E opera direttamente. Diventa una norma che ha immediata efficacia, pur essendo prodotta da un atto che non ha immediata applicabilità. La immediata applicabilità è una caratteristica dell'atto regolamento, ma l'effetto diretto è una caratteristica delle norme. E queste norme possono essere norme prodotte dai trattati, dalle direttive e così via. Non si sa da cosa sono prodotte le norme, ma è una caratteristica della norma e non dell'atto. Questo è l'enorme finestra che ha aperto la sentenza Van Gend sull'applicazione diretta da parte dei giudici nazionali delle norme europee. A domani.